Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana, collaboratore della rivista La Nuova Ecologia. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
7:15 minuti e 41 secondi. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina da Enrico Fontana. Prima di iniziare la lettura dei giornali, vi ricordo che, come sempre, gli sms che ci invierete verranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. La rassegna stampa di oggi ha diversi temi importanti, li riassumiamo con la lettura della prima pagina della stampa. L'apertura è dedicata ai nuovi dati dell'INPS sulle assunzioni, più contratti stabili, e ora si pensa a misure per le famiglie povere. L'INPS più 36% gli assunti a tempo indeterminato, lavoro, Renzi esulta, il vice ministro Morando intervistato alla stampa, no a interventi sulle pensioni. Nel dettaglio, rispetto al primo semestre del 2014, quest'anno ci sono state 250.000 assunzioni in più, un balzo in avanti del 36%, il premier Renzi ricorda appunto la stampa esulta, è la dimostrazione che siamo sulla strada giusta. Gli aiuti, in un'intervista alla stampa, il vice ministro dell'economia Enrico Morando toglie dal tavolo l'ipotesi di rimettere mano al sistema pensionistico. Ne avevamo già parlato ieri con questa idea delle uscite flessibili dal lavoro con pensioni decurtate, l'ha già fatto il governo Monti, e annuncia che si sta ragionando su un intervento per situazioni di povertà nelle famiglie che hanno figli a carico. Questi dati poi vengono variamente commentati anche in maniera molto diversa sulle prime pagine dei giornali, ma ci torneremo più avanti. Sempre con evidenza sulla stampa, questa volta nel taglio centrale, un'altra notizia che troveremo anche sulle prime pagine di molti giornali: migranti, questa è un'intervista al segretario della CEI, Galantino, i vescovi contro la Lega, piazzisti da quattro soldi che, pur di raccattare voti, dicono cose straordinariamente insulse. Così il segretario generale della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, Nunzio Galantino, in un'intervista alla stampa, stigmatizza l'atteggiamento dei politici che criticano la Chiesa sui migranti. Il riferimento è all'attacco del leader della Lega Salvini al Papa. Slogan deleteri, li bolla appunto Galantino, secondo il quale, a differenza di Mare Nostrum, incautamente abbandonata, l'operazione europea in mare è ancora incapace di rispondere al dovere prioritario di salvare vite umane. Le tragedie si ripetono e addirittura incrementate. È un dramma molto complesso, lo approfondiremo anche con altre letture di articoli sulle prime pagine, di commenti di altri quotidiani. Sempre sulla prima pagina stampa un'altra notizia di oggi: si è aperto appunto il processo al Tribunale Internazionale di Amburgo per la vicenda del 2 Marò. È molto dura la relazione dell'ambasciatore italiano. Girone è ostaggio dell'India. Duello Roma-Delhi, ricorda la stampa in prima pagina. Alla prima udienza sui 2 Marò al Tribunale Internazionale dei Diritti del Mare, l'ambasciatore italiano: non sono incriminati ma già ritenuti colpevoli. Un'altra notizia riguarda invece l'ennesimo caso di una giovane che ha perso la vita, questa volta in una spiaggia a Messina. Messina muore a 16 anni, caccia a due amici fuggiti, il corpo ritrovato in spiaggia, mistero sulle cause. Una ragazza di 16 anni è stata, Ilaria Boemi, trovata morta sulle spiagge del lungomare Ringo di Messina. Gli amici che erano con lei hanno prima dato l'allarme, ma poi sono fuggiti, forse per paura. La polizia li sta cercando per capire cosa sia successo nelle ultime ore di vita di Ilaria. Il referto parla di arresto cardiaco, ma per capirne di più bisognerà aspettare l'autopsia. Nella zona in cui è stata trovata non ci sono discoteche, ma alcuni lidi in cui si balla. Ricorda sempre la stampa in prima pagina che oggi un'altra autopsia potrebbe chiarire il mistero della morte di Lorenzo Tomi, ragazzo di 19 anni, che si è accasciato mentre ballava, questo l'abbiamo raccontato ieri, in una discoteca salentina. C'è una notizia sulla prima pagina stampa che altrove non troviamo con questa evidenza: di spalla, stato d'emergenza a Ferguson negli Stati Uniti, scontro fra gang e polizia. Indianapolis, gli agenti uccidono un ragazzo di colore, quindi un clima particolarmente teso che prosegue intorno a questo tema degli scontri razziali. E poi una notizia, diciamo in parte per alleggerire, ma insomma mica tanto, e la stampa, soltanto la stampa in prima pagina, ve la segnalo: il ministro della Sanità, della Salute, Beatrice Lorenzin, mette al bando per decreto le preparazioni magistrali, si chiamano così, di 7 principi attivi. Uno stop alle miscele dimagranti, fai da te, addio alle miscele dimagranti, che contengono principi attivi che, soprattutto se mischiati, possono risultare pericolosissimi per la salute. Un decreto del ministro Lorenzin che li mette al bando, vietando a farmacisti e medici di venderli e di prescriverli. Spiega i danni dei cocktail bomba Giorgio Calabrese, noto nutrizionista, sulla prima pagina della stampa. Sconfiggere l'obesità non è una sfida impossibile. La dieta mediterranea, associata a mezz'ora al giorno di attività aerobica, cioè di passeggiate, di camminate e simili, è infatti in grado di risolvere quasi tutti i problemi legati all'eccessivo sovrappeso senza grandi sacrifici. Eppure ancora oggi, ricorda Giorgio Calabrese sulla stampa, dopo tanti anni di divieto assoluto, all'unico scopo di far dimagrire il paziente senza una dieta nel giusto movimento, alcuni medici si ostinano a prescrivere sostanze notoriamente dannose per la salute che, combinate fra loro, originano vere e proprie bombe dimagranti. Un mercato anche al quale il ministro della Salute ha deciso, penso giustamente, di mettere la parola fine. Accennavo alla prima pagina della stampa, sulla prima pagina della stampa, al tema dello scontro tra i vescovi e la Lega sull'immigrazione. È il titolo di apertura scelto dalla Repubblica. Ve lo leggo: immigrazione, la battaglia tra vescovi e Lega. Appunto, la CEI, piazzisti a caccia di consensi elettorali. La replica di Salvini: guadagnate sull'accoglienza. Pur senza citare Matteo Salvini e Beppe Grillo, il segretario generale della CEI, Nunzio Galantino, intervistato dalla Radio Vaticana, replica così alle posizioni di Lega e 5 Stelle sugli immigrati. La controreplica di Salvini: la mia polemica non è contro la Chiesa, ma contro chi straparla o ci guadagna. A volte la critica è ospitateli nelle vostre strutture, questa volta è diventata l'accusa a possibili guadagni dietro questa vicenda. C'è un editoriale a commento di Adriano Prosperi, Il sorriso dei salvati, che vi voglio leggere brevemente, sempre sulla prima pagina della Repubblica. Monsignor Galantino, segretario della Conferenza Episcopale Italiana, tornando dalla Giordania, ha rilasciato un'intervista alla Radio Vaticana dove ha affrontato la questione dei migranti. Il ritorno dalla Giordania non è casuale come citazione, perché la realtà dell'immigrazione in Giordania si misura a milioni, 2,5 milioni, per lo più in fuga dalla Siria, hanno attraversato i confini e vivono in un territorio che aveva di suo 6,5 milioni di abitanti. Eppure chi visita la Giordania, ricorda Prosperi sulla Repubblica, non ha l'impressione di problemi di convivenza o di tensioni così diffuse. Leggo l'intervento di Monsignor Galantino e le polemiche che si è accesa dalla Chiesa e la Lega, mentre dalla televisione si affaccia il volto sorridente di un bambino migrante salvato con decine di altri suoi coetanei. Ecco, forse questo permette di capire che cosa voglia dire Monsignor Galantino quando invita a distinguere il percepire dal reale, la realtà del problema dell'immigrazione dalla percezione che se ne ha. Quel volto è un dato reale. Dovremmo riuscire a immaginare dietro il suo quelli che non abbiamo mai visto e non vedremo mai. Quelli dei bambini e delle donne e dei vecchi affondati con i barconi perché chiusi nelle stive. È impossibile. La nostra immaginazione, scrive Adriano Prosperi sulla Repubblica, non ci riesce. Né riusciamo a soffermarci col pensiero sull'intollerabile ma innegabile verità statistica per cui, dispiegando sulla misura dell'anno il numero delle persone morte nel tentativo di attraversare il braccio di mare che divide la Sicilia dall'Africa, scopriamo che la media è quella di un morto ogni 2 ore. Questa l'intollerabile realtà. Qualcuno ricorderà forse che ai tempi della persecuzione antisemita in Germania, paesi come la Francia e la Svizzera alzarono barriere davanti agli ebrei profughi proprio in nome del troppo pieno. Non è un bel ricordo, ricorda appunto, sottolinea Adriano Prosperi, ma la storia è fatta così. Sulla Repubblica ci sono anche altri articoli di approfondimento su questo tema dei migranti, oltre alla sintesi dello scontro di cui vi ho già parlato. Intanto un dossier di Vladimiro Polchi a pagina 2 che riassume i dati del tesoro degli stranieri d'Italia. Pagano tasse per 45 miliardi, una risorsa per il paese. Si tratta dei risultati della ricerca fatta dalla fondazione Leone Maressa sulle dichiarazioni dei redditi 2014 dei nati all'estero e la dote che gli immigrati portano al paese, un bottino di 6,8 miliardi di euro che ogni anno finisce nelle casse dell'Agenzia delle Entrate. Sì, perché, ricorda Vladimiro Polchi, tra i 5 milioni di nuovi italiani si cela un popolo di contribuenti, 3 milioni e mezzo di persone che dichiarano al fisco oltre 45 miliardi di euro l'anno. Sempre su questa vicenda dei rapporti appunto nel nostro paese col tema dell'immigrazione, c'è un'ampia intervista al governatore del Veneto Luca Zaia. I vescovi offendono il mio Veneto cattolico, aprono agli immigrati i loro seminari vuoti. Io sono cattolico, ma esserlo non significa essere bigotti rispetto alla Chiesa, ma penso che usare termini come piazzisti e altre offese del genere sia prima di tutto un insulto ai cittadini che ci hanno eletto, che oltretutto qui in Veneto sono quasi tutti fedeli. Ai vescovi che predicano accoglienza, compassione e solidarietà, aggiungo, chi è senza peccato scagli la prima pietra, qui riferimento ai seminari vuoti. E poi ancora la richiesta diretta al Papa da parte del governatore del Veneto, al Papa dico, ascolti i nostri preti, e scoprirà che 2 migranti su 3 non scappano da nessuna guerra. In una replica, sempre sulla stessa pagina della Repubblica, vengono raccolte le osservazioni e dichiarazioni di un arcivescovo importante, quello di Monreale, Michele Pennisi: da sempre accogliamo i profughi, la Chiesa fa ciò che predica. Monsignor Galantino sa quello che dice quando definisce certi politici piazzisti da quattro soldi. Fra l'altro, appunto, è stato appena in Giordania, ricorda Monsignor Pennisi, dove tanti profughi vengono accolti anche meglio di come facciamo noi. Non è facile capire che un conto sono le steriliche polemiche, un altro i fatti. Non viviamo un'emergenza, ma tutti possiamo fare di più. La Chiesa accoglie da sempre, chissà che anche durante il Giubileo il Papa non possa fare anche di più, accogliere a Castel Gandolfo i migranti come fece Pio XII con gli ebrei. Vedrete che di questa vicenda si continuerà a parlare a lungo, una polemica destinata certo a non sopirsi. Sempre sulla prima pagina della Repubblica viene dato conto della vicenda che vi ho accennato, della morte della giovane sedicenne a Messina. Qui c'è però una possibile spiegazione di questo improvviso decesso: muore a 16 anni sulla spiaggia, voleva una pillola di ecstasy. Ilaria domenica sera cercava pasticche di ecstasy, secondo la ricostruzione dell'inviato della Repubblica Alessandra Ziniti, un paio di birre con gli amici in centro, la solita canna e poi la proposta: dai, andiamo a farci una pasticca. Il tentativo, racconta ancora nelle pagine interne della Repubblica Alessandra Ziniti, siamo alle 22:30 di domenica, Ilaria si è allontanata dagli amici che non ha voglia di sballare. 2 ore dopo il suo corpo senza vita, la bava bianca alla bocca, era riverso sulla spiaggia di uno dei lidi del lungomare, abbandonato precipitosamente da 2 giovani, un maschio e una femmina, che dopo essere arrivati lì sorreggendo la ragazza barcollante, racconta Alessandra Ziniti sulla Repubblica, hanno chiesto aiuto a un uomo che passava in bicicletta, fuggendo poi mentre arrivava l'ambulanza. Lo sballo alla discoteca questa volta non c'entra. Sempre Alessandra Ziniti sulla Repubblica: Ilaria Boemi non era tipo da frequentare discoteche, il suo gruppo di amicizie era piuttosto vicino ad ambienti antagonisti e ai centri sociali, fumo, alcol, droghe leggere e sintetiche erano fatte di queste le serate di Ilaria, un'adolescenza resa ancora più difficile dal suo modo di vivere, dalla voglia di uscire da quel quartiere di case popolari, Cataratti, che non le offriva nessun futuro. E il commento affidato a Michele Serra, l'analisi, è il titolo degli sconosciuti, ve ne leggo qualche brano. Una ragazza di 16 anni viene trovata morta sulla spiaggia siciliana di notte, i 2 amici che ne avevano segnalato il malore si sono poi dileguati. Si collega questa vicenda, scrive Michele Serra, a quelle recentissime di 2 ragazzi stroncati da imprecisati intrulli chimici o chimico-alcolici in Romagna e in Puglia. In realtà di queste morte sappiamo poco, così come sappiamo poco delle vite che le hanno precedute. E continuiamo a saperne poco anche quando l'autopsia o le indagini certificano che sì, è stata una morte per droga. C'è un momento della vita, scrive Michele Serra sulla Repubblica, l'adolescenza, illeggibile da chiunque non ne sia protagonista. Non che la lettura che ne danno gli stessi adolescenti sia molto più chiara, autorevole e credibile, se lo fosse sarebbero meno esposti al rischio di farsi del male, ma c'è una cosa che rende ancora più precario e fragile, sempre Michele Serra sulla Repubblica, il rapporto tra i ragazzi e il resto della società, è il facile moralismo, la cui forma verbale è un'insopportabile retorica con la quale gli adulti si accostano a questo genere di tragedie. Nell'impossibilità concreta di dire, di fare in 448 qualcosa di sensato, Varrebbe forse la pena di farsi qualche domanda, più che sulle tare dell'adolescenza, scrive Michele Serra sulla Repubblica, su quelle della nostra vita sociale nel suo complesso. Per esempio sul dilagare pauroso delle dipendenze, tutte quante, ovvero l'incontrollata delega del proprio benessere, spesso anche della propria identità di persone, a sostanze e abitudini che diventano padrone incontrastate di milioni di vite. E non stiamo parlando solo dei ragazzini. Imparare a bastarsi, a stare bene con se stessi e magari stare bene con poco, conclude Michele Serra sulla Repubblica. Anche questo significa diventare grandi. I famosi no che fanno crescere non sono tanti quelli che i genitori dicono o dovrebbero dire ai figli, sono quelli che ognuno di noi deve imparare a dire a se stesso per essere più libero e autonomo. Difficile avvicinarsi alla morte di questi poveri figlioli con le parole giuste, se già nella propria vita di adulto sfugge la giusta misura, l'indipendenza da sostanze, abitudini, ossessioni. C'è chi di queste sostanze ne ha fatto una fonte straordinaria di redditi illeciti ed è una questione che ricorda, una vicenda che ricorda Roberto Saviano sulla prima pagina della Repubblica, poi con un ampio articolo nelle pagine interne. Che cosa è accaduto? Dal Bergamo al Messico, l'impero del signore della coca, finalmente estradato in Italia, Locatelli, il broker dei narcos. Bergamo, scrive Roberto Saviano sulla prima pagina della Repubblica, fa finta di niente, ma c'è una notizia importante che la riguarda da vicino. Il principale broker di cocaina d'Europa è stato estradato dalle prigioni spagnole e torna finalmente in Italia, scrive Saviano sulla Repubblica, anche grazie al lavoro del pubblico ministero Maria Cristina Rota, che non ha mai mollato e ha ottenuto un risultato per molti insperato. Si chiama Pasquale Claudio Locatelli ed è di Bergamo. La città sembra volerlo rimuovere, ma se dovesse pentirsi potrebbe raccontare una delle storie più complesse e intricate che lega la ricchezza imprenditoriale di quel territorio al narcotraffico. Una storia sconosciuta e cruciale, una storia di un nord segreto e purtroppo ignorato. È il criminale più sottovalutato degli ultimi decenni e anche il meno raccontato, scrive Saviano sulla Repubblica. Uomo di riferimento dei narcos sudamericani nel vecchio continente, proprietario di un'intera flotta di navi per il traffico internazionale di droga. Sulla Repubblica un'ultima segnalazione riguarda la lettera che l'ex presidente della Repubblica, senatore a vita Giorgio Napolitano, scrive ad Eugenio Scalfari in uno scambio di opinioni sul tema della riforma costituzionale. Il titolo è molto secco: Senato, la riforma non cancella la democrazia. Nelle pagine interne, questa lunga lettera dell'ex presidente Napolitano, si spiegano alcune ragioni, si ribadiscono alcune ragioni. La prima: non ho nemmeno nella mia lettera a Corriere della Sera sostenuto che il testo della riforma debba essere approvato così come attualmente, quindi l'apertura a possibili modifiche, purché, scrive Napolitano a Repubblica, non risultino dirompenti rispetto all'impianto già definito dalla riforma. Poi, rivolto direttamente a Scalfari, tu hai scritto che a me preme più che mai vedere la riforma portata a buon fine da Renzi, ma a me sarebbe ugualmente premuto che una tale riforma venisse varata da qualsiasi presidente del Consiglio. Come si può ritenere, scrive ancora Napolitano, che la riforma in discussione costituirebbe il contrario, segnerebbe la fine della democrazia parlamentare, un'accusa che Napolitano respinge. Infine, la questione essenziale è che non si lasci in piedi, attraverso l'elezione a scrutinio universale anche del Senato della Repubblica, la compresenza di due istituzioni rappresentative della generalità dei cittadini, sottraendo al Senato solo, e a quel punto insostenibilmente, il potere di dare la fiducia al governo. L'essenziale è dare vita a un nuovo Senato, scrive ancora l'ex presidente Napolitano sulla Repubblica, che arricchisca la democrazia repubblicana, dando adesso la natura di un'istituzione finora assente che rappresenti le istituzioni territoriali. Il dibattito sulle riforme costituzionali proseguirà sicuramente per tutta l'estate e poi avrà senz'altro il suo punto massimo a settembre con il ritorno al lavoro. Sceglie come tema, torniamo un attimo alla questione delle accoglienze a tutti i costi, della polemica, vi cito questo titolo forte di apertura di Libero per farvi capire il tono dello scontro tra Vaticano, Conferenza Episcopale Italiana e Lega e quanto attraversi i giornali oggi. L'accoglienza a tutti i costi, il titolo scelto da Libero: rifiutano i clandestini, denunciati 10 sindaci, il caso nel Bresciano, difendere la propria comunità diventa un reato. Intanto siamo arrivati a 100.000 sbarchi nel 2015, ricorda il Libero in prima pagina, e tra la Chiesa e Salvini sono ancora schiaffoni. Corriere della Sera, sempre sullo stesso tema, migranti, sfida vescovi Lega e poi Garantino piazzisti da quattro soldi, Salvini che replica, non capiscono o ci guadagnano, ma restiamo su questo giornale per chiudere questa parte relativa alle polemiche sull'immigrazione e invece approfondire un po' l'altra notizia che è data sulle prime pagine dei giornali con rilievo, che è quella appunto della crescita dei posti di lavoro. Il titolo infatti scelto dal Corriere della Sera: in sei mesi i posti stabili crescono del 36%, il Premier con il Jobs Act, il Paese riparte, i dati li abbiamo già letti, ma è interessante qui sottolineare un dossier di Federico Fubini per cominciare ad entrare un po' meglio dentro questi numeri. Lavorano in pochi, questo è il titolo. In Europa soltanto la Grecia fa peggio. Il nostro paese ha 106 lavoratori attivi per ogni 100 pensionati, disoccupati o scoraggiati. In Germania il rapporto è di 175 a 100. Prosegue Fubini nella sua analisi, siamo 1-1, ma è uno di quei pareggi che comportano il rischio di retrocessione perché rivelano un equilibrio sempre più precario per ogni abitante, pensionato, disoccupato o così scoraggiato che vorrebbe lavorare ma non cerca neanche più. In Italia c'è solo un'altra persona che un posto di lavoro lo ha. Per l'esattezza ce ne sono 1,06, altrimenti detto 106 adulti si danno da fare ogni giorno per produrre e sostenere direttamente attraverso lo Stato altri 100 adulti che per vari motivi si limitano a ricevere e consumare. Magari sembrerà normale, ricorda Fubini sul Corriere della Sera, ma non lo è. Ammesso che l'Europa di oggi possa ancora essere identificata con l'ordinarietà, nel confronto con gli altri paesi è semplicemente abnorme. Insieme alla Grecia, l'Italia è l'ultima nell'Unione Monetaria per il rapporto di forze tra chi produce e chi non lo fa. Insomma, allora, questi posti di lavoro sono aumentati davvero, sì o no? Può aiutarci forse a comprendere qualcosa di più Alberto Orioli sulla prima pagina del Sole 24 Ore. I nuovi lavori al tempo del Jobs Act, questo è il titolo, i dati INPS e Istat, che ci siano il 36% in più di contratti a tempo indeterminato nel primo semestre di quest'anno, scrive Orioli sul Sole 24 Ore, è un fatto positivo, così come l'aumento del 30% della trasformazione di rapporti di lavoro a tempo in altrettanti contratti senza scadenza. Quando l'INPS racconta l'Italia dei contratti di lavoro dispensa ottimismo e fiducia, ma quando l'Istat conta le persone racconta un altro mondo, con 22.000 occupati in meno a giugno e un tasso di disoccupazione risalito al record del 12,7%. Ma chi ha ragione? Entrambi, naturalmente, scrive Orioli sul Sole 24 Ore, perché osservano metodologie diverse e hanno obiettivi differenti. L'INPS fa il censimento amministrativo dei rapporti di lavoro, l'Istat organizza una ricerca a campione secondo gli standard europei e conta le teste. Resta il fatto che questa lettura strabica ingenera confusione. Questo giornale da tempo ha chiesto più trasparenza e stiamo ancora aspettando. In attesa di dati meno erratici, comunque si notano tre tendenze. E qui magari troviamo una traccia per comprendere questi numeri un po' meglio. Il primo, il passaggio dai contratti a tempo ai contratti stabili, che dà più certezza di prospettiva ai lavoratori e alle loro famiglie ed è il segnale di un minor timore degli imprenditori a fare assunzioni senza scadenze. Merito del Jobs Act. Il secondo, il vantaggio della decontribuzione per le nuove assunzioni, induce una semplificazione nelle forme di assunzione e l'indeterminato diventa potenzialmente il contratto prevalente. Il terzo, non c'è ancora occupazione aggiuntiva, ma il travaso dall'area della sfiducia degli inattivi, chi un posto non lo cerca nemmeno, all'area della speranza di chi un lavoro intende cercarlo attivamente perché pensa che prima o poi lo possa trovare, cioè disoccupati, questa tendenza, sottolinea Orioli, dà qualche segno di speranza in più. Torniamo un attimo sulla prima pagina appunto del Corriere della Sera per dare conto di un primo editoriale, un primo commento di Antonio Armellini sulla vicenda dei Marò, che tornerà poi su altre pagine, prime pagine dei giornali, ve lo accenno. Ora c'è una via d'uscita per i Marò. I toni decisi con cui si è avviata ad Amburgo la discussione dinanzi al Tribunale del Mare non devono sorprendere. Davanti a una Corte di Giustizia è normale che le parti illustrino le rispettive posizioni di partenza con tutta la forza di argomenti possibile. Avere finalmente portato, dopo più di 3 anni, la vicenda dei nostri fucilieri di Marina all'attenzione di un giudice è comunque un fatto positivo, scrive Armellini sulla prima pagina del Corriere della Sera. Si tratta ora di capire come gestire le prossime mosse, che passano attraverso tre percorsi interconnessi: la situazione personale di Massimiliano Latorre e Salvatore Gironi, la sostanza della procedura arbitrale, la dimensione politica. Il Tribunale dovrà innanzitutto decidere, e questa è la prima via d'uscita, entro 2 o 3 settimane, se adottare un provvedimento interinale come chiesto dall'Italia per consentire, nelle more del procedimento, a Gironi di lasciare l'India e a Latorre di non tornarvi. Con Gironi fuori una volta per tutte dall'India, le preoccupazioni per la sua tenuta fisica e psicologica verrebbero meno, cesserebbe la disparità di trattamento fra i due, scrive ancora Armellini sulla prima pagina del Corriere della Sera, che qualche dissapore lo ha creato, si abbasserebbe soprattutto il livello generale di tensione nell'opinione pubblica, ammorbidendo i toni di un dibattito che condiziona a volte in maniera strumentale le scelte politiche. Più avanti torneremo su questa notizia, su questo commento del Corriere della Sera, perché in altri giornali invece il tono delle polemiche resta particolarmente alto. Giriamo pagina, restiamo sempre sul tema del lavoro, ma questa volta con uno sguardo al sud, per darvi quest'ultimo titolo a commento dei dati sul tema dell'occupazione. Più lavoro stabile ma non al sud, questo è il titolo di apertura del Mattino, che commenta così i dati INPS sui primi 6 mesi del 2015. Regge la Campania, al palo Sicilia, Puglia e Calabria. Contratti a tempo indeterminato cresciuti del 36%, Renzi, sempre il titolo già del Mattino, il Jobs Act funziona, e poi il paese diviso soprattutto dalla fiducia è il commento di Massimo Lo Cicero. Dopo un confronto variegato e provocatorio sul dualismo italiano che margina il mezzogiorno e divarica l'economia nazionale, ci troviamo confusi nelle diagnosi in attesa del master plan promesso dal segretario del Partito Democratico che è anche il capo del governo. Un paese spaccato sulla fiducia, questa è la descrizione che Massimo Lo Cicero fa della differenza appunto in particolare tra nord e sud anche sui temi del lavoro. I temi del lavoro, dell'economia, dell'occupazione si legano molto anche al modello di sviluppo, ne abbiamo già parlato ieri, apriamo adesso una pagina dedicata ai temi dell'ecologia. Prima però voglio segnalarvi che mi era sfuggito un titolo importante che è legato a questa riflessione del Sole 24 Ore, è un'inchiesta proprio sull'Italia che torna a crescere, a tirare la crescita, titolo del Sole 24 Ore, sono i campioni del Made in Italy. La svolta delle medie imprese diventate player globali, si accentua la polarizzazione delle piccole e medie imprese o asfittico eccellenze. Comunque, insomma, a tirare la volata è il Made in Italy, i campioni del nostro Made in Italy. Accennavo appunto a questa pagina dedicata all'ecologia nella lettura dei giornali perché la notizia la prendo dalla prima pagina dell'Avvenire, ma è anche sull'Osservatore Romano. Insieme per il creato, l'iniziativa del Papa per il 1° settembre ha una forte impronta ecumenica. Cosa accade? Francesco indice una giornata di preghiera. Siamo chiamati ad una conversione ecologica. Monsignor Tomasi, lo sviluppo sia rispettoso della persona. La decisione del Papa, annunciata in una lettera ai cardinali Turkson e Koch, risponde al suggerimento del metropolita Ioannis Zizioulas di Pergamo alla presentazione dell'enciclica Laudato Si. La data coincide con quanto già avviene nella Chiesa Ortodossa, quindi 1° settembre, sottolineando la valenza ecumenica dell'iniziativa. E questa iniziativa del Papa è riportata, come accennavo prima, anche nella prima pagina dell'Osservatore Romano, con evidenza: giornata di preghiera per la cura del creato, scrive l'Osservatore Romano in apertura. Papa Francesco ha istituito la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che a partire da quest'anno si celebrerà il 1° settembre, in concomitanza con l'analoga giornata della Chiesa Ortodossa. La giornata, scrive Francesco, offrirà ai singoli credenti e alle comunità la preziosa opportunità di rinnovare la personale adesione alla propria vocazione di custodi del creato, elevando a Dio ringraziamento per l'opera meravigliosa che gli ha affidato alla nostra cura, invocando il suo aiuto per la protezione del creato. Ci torna molto su queste vicende il Papa, tra l'altro è stato anche oggetto di un commento sempre sull'Osservatore Romano che ha voluto segnalarci Valdospini. Lo riprendiamo, lo citiamo perché mette in relazione Valdospini, ricordo, ex ministro dell'ambiente, la vicenda legata alla cura del creato con la COP21, cioè il vertice che si svolgerà a breve proprio sui temi, sui grandi temi dei cambiamenti climatici, dipende solo dall'uomo, questo è il titolo del commento scelto da Valdospini, e a proposito di scelte che dipendono soltanto dall'uomo, fa riflettere, lo metto in collegamento con queste vicende proprio come una sorta di contrappasso, quanto sta accadendo, quanto ci viene segnalato invece dal titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Brutta aria, la sorpresa in un decreto attuativo dello Sblocca Italia, più inceneritori per tutti. Cosa accade, cosa segnala il Fatto Quotidiano? Dal Piemonte fino alla Sicilia, 12 nuovi impianti per bruciare 2,5 milioni di tonnellate di spazzatura. 10 le regioni coinvolte, dalla bozza inviata dall'esecutivo ai governatori per il parere. Il ministro Galletti ha già convocato una riunione tecnica per il 9 settembre, bisogna far presto, questo è il titolo. Nell'articolo si spiega un po' meglio, l'articolo, ripeto, di Marco Palombi, forse qualcuno ha dimenticato il decreto Sblocca Italia, ma il governo no, infatti il 29 luglio è arrivata alle regioni la bozza di decreto legislativo che attua una delle previsioni del testo divenuto legge a novembre scorso, quella sugli inceneritori, sugli impianti che bruciano immondizie e producono a carissimo prezzo energia. Il testo, che il Fatto Quotidiano ha letto, prevede l'autorizzazione di 12 nuovi inceneritori in 10 regioni. 2 in Toscana e Sicilia, 1 a testa in Piemonte, Liguria, Veneto, Umbria, Marche, Campania, Abruzzo e Puglia. Impianti che vanno ad aggiungersi ai 42 già in funzione e ai 6 già autorizzati ma ancora in via di costruzione. Gli inceneritori, ricorda sempre Marco Palombi, peraltro proprio grazie allo Sblocca Italia ora costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di interesse nazionale, in soldoni, autorizzazioni più veloci, meno potere alle regioni, protezione rafforzata dei siti scelti contro le proteste dei cittadini. Curioso che per il governo non sia strategico incentivare la raccolta differenziata, ma in barba a costi, rischi ambientali, indicazioni europee, costruire più inceneritori. È bello, sempre per concludere alla lettura di questo articolo, di questa notizia che il Fatto Quotidiano pubblica in esclusiva, è l'unico giornale sul quale l'abbiamo trovata, il governo si giustifica tirando in bando la direttiva europea del 2008 che invece propone tutt'altro: riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata e riuso, riciclaggio e impianti TMB, cioè impianti di trattamento a freddo che i rifiuti non li bruciano. Le coerenze, alla caccia delle coerenze, voglio segnalarvi un articolo, l'ho accennato ieri appunto alla Nuova Ecologia, luglio-agosto, che è disponibile per chi fosse interessato in abbonamento, un articolo nelle pagine interne Isabella Foderà e Ludovica Criscitiello che è dedicato ad una questione che nei giorni scorsi, ma ancora ieri con quello che è accaduto a Marina di Massa a Carrara, ha tenuto banco, cioè gli impatti, gli effetti spesso drammatici dei cambiamenti climatici, del maltempo così eccessivo nelle nostre città. Il titolo è Città sotto pressione, allagamenti, trasporti bloccati, danni al patrimonio storico e vite spezzate. Gli eventi meteorologici estremi danneggiano soprattutto i centri urbani. A che punto sono le politiche di adattamento? Ma prima alcuni dati. 130 fenomeni meteorologici estremi con 34 episodi di allagamento, 38 casi di danni alle infrastrutture, 33 giorni di stop per metropolitane e treni urbani e un pesante tributo di 139 vite umane perse. L'impatto del cambiamento climatico in Italia è anche in questi numeri censiti, ricorda la Nuova Ecologia, dal 2010 a oggi da Legambiente nella mappa del rischio climatico nelle città italiane. Sono coinvolti dai piccoli centri alle grandi metropoli, 80 comuni in cui eventi meteorologici estremi hanno prodotto danni rilevanti negli ultimi 5 anni. Come ne possiamo venire fuori? Alcune proposte riguardano proprio la necessità di cambiare modalità di intervento anche per evitare danni economici. Il conto salato si attesta sui 61,5 miliardi di euro di danni dal 1944 al 2012, censito sempre Legambiente. Ricorda tra gli altri Edoardo Zanchini errori di processi di urbanizzazione, Zanchini è il vicepresidente Legambiente, che hanno portato a costruire in aree di esondazione, impermeabilizzando i suoli con cemento asfalto, urbanizzando senza adeguate reti fognarie. Bisogna guardare oltre i confini per trovare qualche risposta. Vengono citati nell'inchiesta in particolare i piani di adattamento, chiamiamoli così, ai cambiamenti climatici, di resilienza a Rotterdam, Copenaghen, New York e New Orleans dopo i disastri subiti, ma c'è anche segnalata qualche buona pratica italiana, ad esempio nelle pagine a seguire Bologna tutto greening, oppure il caso di Savona dove è stato messo in azione, in funzione un piano di gestione relativa alla protezione civile che ha, come dire, dimostra una sua efficienza. Questo per dire che poi anche ai grandi cambiamenti climatici si può reagire in maniera positiva. Chiusa la pagina di ecologia, torniamo su una vicenda che riguarda le polemiche interne al Partito Democratico con il rischio di scissione. Ne abbiamo già parlato ieri dopo la lettera di Staino a Gianni Cuperlo. Viene pubblicata sulla prima pagina dell'Unità la replica di Gianni Cuperlo. Ora vi leggerò qualche brano. Segnalo soltanto che è stata ripresa anche nelle prime pagine di altri giornali, dalla Repubblica al Corriere della Sera, soprattutto dove si paventa il rischio scissione. Che cosa scrive Cuperlo rispondendo a Staino? Caro Sergio, si vince a sinistra, non sono di gomma, linguaggio e aspezza del giudizio lasciano il segno, per parte mia fatico nell'accordarmi a toni che non siano di rispetto e conservo l'affetto per un'amicizia da non bruciare, malgrado tutto. Se l'occasione serve a chiarire degli snodi è giusto farlo, ciascuno per come sa e come vuole. Quali sarebbero questi nodi da chiarire, su quali appunto Cuperlo si sofferma in questa sua ampia lettera pubblicata sull'Unità, ve ne segnalo alcuni. Credo non sia stato un errore dire la nostra quando si battezzavano come riforme scelte che in altri tempi e fatte dai nostri avversari avremmo definito strappi irricevibili, o affermare che la legge elettorale non si vota ponendo la fiducia. Il limite invece è quello di non essere riusciti a raccontare e far vivere un'altra idea di democrazia, di economia e di diritti. E però, vedi Sergio, fa differenza poter difendere le proprie ragioni col potere della maggioranza del governo, del partito, o farlo con la voce di chi, come nel mio caso, sceglie comunque di non brandire mai l'ascia di guerra e toni incendiari. Fosse solo per questo, io non potrei mai paragonare le tue critiche a Berlusconi a quelle che farei o non farei a Renzi, per il fatto banale che non ho mai paragonato Berlusconi a Renzi e per il fatto ancora più sensato che non ho contestato al leader del PD il ruolo che ricopre. Renzi ha vinto il congresso, scrive Cuperlo sull'Unità, di più lo ha stravinto. Su quella base lui guida l'Italia e il PD. E allora, ma il mio problema è che cosa lasceremo in dote. Su questo la vedo così: la strategia del PD per guidare l'Italia fuori dalla crisi peggiore della sua storia, non è chiaro quale sia. E allora in breve, dove andiamo adesso, come ci si va, da soli e con chi? Ecco perché il mio cruccio non è Matteo Renzi, il problema è dove siamo diretti e in nome di che cosa. E poi infine appunto l'ultima riflessione che riguarda la direzione dell'Unità che era stata proposta a Cuperlo e che Cuperlo ha rifiutato. Se con discrezione e senza polemica ho declinato l'invito è stato per non spezzare il filo, qui il rischio di scissioni. In Parlamento stavo esprimendo il mio dissenso su temi che il giornale e il Premier hanno messo al centro della loro campagna. Accettando la direzione dell'Unità, scrive Cuperlo, avrei aggiunto benzina all'incendio, anche perché non avrei rinunciato, come chiunque altro, a una miete del giornale e della sua autonomia, che mi credo o no, rinunciare mi è costato. Mi fermo qui. Certo, se a tutto questo tu rispondi che distruggo la sinistra, che sto sulle palle al mondo e sono un parassita, narciso e presuntuoso, io non credo di avere le parole per replicare. Spero solo tu non sia proprio nel giusto. Come vedete, i toni della polemica sono abbastanza aspri anche nell'amicizia, ma a non credere nel rischio di scissione è ad esempio il Foglio, Galateo per la ditta, questo è il titolo dell'articolo che troviamo sulla prima pagina. Salvatore Merlo, l'unica scissione utile è quella che si minaccia ma non si realizza mai, perché a Bersani e Cion non conviene uscire dal PD renziano, il monito di due ex, Salvi dei democraticisti e Moffa di AN, trovati prima un altro posto. Vi cito soltanto questa frase di Cesare Salvi: l'ultima volta che uno di loro mi ha chiesto consiglio, gli ho detto così, pensaci bene e soprattutto assicurati che ci sia davvero un posto dove andare. E Cesare Salvi pronuncia queste parole con un tono martellato ma non privi di intenzioni scherzose, lui che nel 2006 con Fabio Mussi e Gavino Andrus portò fuori da DS il famoso e glorioso Correntone, fu dunque corpo e anima dell'ultima grande scissione del cosmo postcomunista, evento già impossibile da paragonare alla svolta di Salerno, la scissione di Bordiga, la Bolognina di Occhetto, o uno qualsiasi degli eventi piccoli e grandi che avevano lacerato il comunismo, ma un fatto che aveva comunque una sua logica politica, anche se è andata male, dice Salvi. Ai temi interni al Partito Democratico, che poi hanno a che fare molto anche con le questioni di governo, è dedicata l'intervista che Daniela Preziosi fa sul Manifesto, riportata in prima pagina, al presidente del Partito Democratico Matteo Orfini. Orfini adesso al governo serve un cuore sociale, questo è il titolo, una misura universale contro la povertà, lavoro e politiche case. Il presidente del PD Orfini chiede un cambio di passo all'azione del governo dalla prossima legge di stabilità e via subito la norma della legge Lupi che non concede luce né assistenza a chi occupa per necessità, questo sintetizza un'intervista a Daniela Preziosi, una norma incivile e disumana. Sulla prima pagina del manifesto anche un accenno ad una questione che abbiamo trattato già a lungo ieri, quella delle trivellazioni, in particolare al cosiddetto caso Ombrina, Abruzzo in rivolta contro il petroliere, trivellati alle spalle dal governo Renzi, in Abruzzo e non solo, affinano le armi per i ricorsi, la piattaforma offshore Ombrina Mare dovrebbe sorgere al largo della costa dei Trabucchi, chiedi con una società Rockper a caccia di petrolio, ma anche in pieno agosto il fronte del no, ricorda il manifesto in prima pagina, è pronto a dare battaglia. Abbiamo detto delle questioni interne al Partito Democratico che però hanno molto a che fare con il tema delle riforme istituzionali, è il titolo scelto dal Messaggero, riforme, il PD apre a Berlusconi, il vice segretario Guerini torni al tavolo, noi lo aspettiamo, la strada fatta insieme è positiva, ultimatum dem alla minoranza, e torna a questa vicenda delle polemiche interne al Partito Democratico, se salta il nuovo Senato finisce la legislatura, e poi la replica riportata dal Messaggero in prima pagina, i ribelli è falso. Si riapre la parte relativa alle questioni economiche sul Messaggero con un'intervista al presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, ve l'accenno, Squinzi tagliare il costo del lavoro, Renzi non aspetti, ripresa possibile soltanto con questa priorità, è urgente rendere il nostro sistema produttivo e dunque il paese più competitivo per tagliare il costo del lavoro, a giudizio dei tecnici del Ministero dell'Economia servono però la bellezza di 8 miliardi di euro, si taglia il costo del lavoro, ma sulla prima pagina del giornale in polemica con questi annunci anche con i numeri positivi letti un'altra notizia che riguarda di nuovo il governo, altro che 100 miliardi, il piano di Renzi per il Sud, eliminati gli aiuti alle imprese. Che cosa è accaduto? Secondo la ricostruzione fatta da Giampaolo Jacobini per il giornale, agevolazioni cancellate per esaurimento risorse, e chi ha fatto domanda perde pure i soldi. Questo è il titolo appunto dell'inchiesta fatta dal giornale dedicata a questo tema importante dei contributi per le imprese. Restiamo sempre sulle prime pagine di questi giornali per darvi conto, ve l'ho accennato, alla polemica al calor bianco che riguardavano la questione dei nostri Marò, il titolo dell'editoriale del giornale scelto da Vittorio Feltri, un pugno sul tavolo dopo il turismo umanitario, appunto il pugno sul tavolo è quello che avrebbe sferrato l'Italia nell'apertura del processo a Nuova Delhi ad Amburgo, Toni Capuozzo sul Tempo titola invece così, la consolazione della voce grossa, l'Italia si accorge dei Marò, sono ostaggi, arbitrato, scontro nel Tribunale Internazionale sui fucilieri accusati di omicidio, i nostri legali, disprezzato il giusto processo e quelli di Nuova Delhi fanno gli offesi, la consolazione della voce grossa a cui accennavo prima, alla fine gliel'abbiamo cantata, all'India per bocca dell'ambasciatore Francesco Azzarello davanti alla Corte di Amburgo, ricorda il Tempo in prima pagina, abbiamo elencato tutte le colpe dell'India, a cominciare da aver limitato per 3 anni e mezzo la libertà di 2 cittadini in divisa senza mai esprimere nei loro confronti un capo di imputazione, senza rinvio giudizio, eterni indiziati, meglio tardi che mai, viene da dire, si è fatto oggi, scrive Capuozzo sul Tempo, quello che forse poteva essere fatto 3 anni e mezzo fa, quando accettammo che la petroliera Lexi facesse rotta sul porto di Cauchy, quando tollerammo che 2 uomini in divisa scendessero da una nave che è territorio italiano in stato di arresto. Vedremo come andrà avanti questo processo, ma le ultime 2 notizie che vi voglio dare sono 2 curiosità. La prima riguarda la vita nostra di tutti i giorni, la ritroviamo sull'Italia Oggi, le tasse, ecco, abbiamo a che fare spesso, tassa rifiuti, si paga sempre per la Cassazione, una sentenza di Cassazione, la TARI è dovuta anche quando il proprietario dell'immobile non può utilizzare il servizio per come è organizzata la raccolta, quindi una sentenza di Cassazione che mette la parola fine magari su tante polemiche su chi non utilizza i servizi di raccolta dei rifiuti perché magari non frequenta la casa quando la raccolta differenziata prevede quei turni, beh, la Cassazione per il pagamento della tassa dei rifiuti conta la detenzione del locale e non l'utilizzo del servizio, quindi la tassa sui rifiuti si paga. L'ultima invece è proprio una curiosità, ma la tiro fuori dalla prima pagina del Corriere dello Sport, perché un po' è una specie di contraddizione quando si riflette sulla stagione di crisi economica che stiamo vivendo. C'è un'inchiesta interessante pubblicata dal Corriere dello Sport, le nostre inchieste, pensate un po', spesi 500 milioni come tempi d'oro, stiamo parlando di calcio, sul fronte acquisti tendenza invertita, le società italiane tornano a investire a 20 giorni dallo stop del mercato, è stato già superato il 2014, 500 milioni come ai tempi d'oro, almeno per il calcio i tempi d'oro sembrano arrivati.